SBS Italian.
E si è conclusa l'odissea del calciatore rifugiato che veniva dal Bahrain, Hakim Al-Araibi, che è finalmente arrivato all'aeroporto Tullamarine di Melbourne. Ad attenderlo, naturalmente, Craig Foster, grazie al suo aiuto, al commentatore di SBS, si è riusciti a mobilitare una campagna veramente internazionale per la sua liberazione. Tanta gente e i suoi compagni di squadra del Pasco Vale. Noi diamo il benvenuto negli studi di Radio SBS a Matteo Ballan, che è centrocampista del Pasco Vale, un compagno di squadra di Hakim. Matteo, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a tutti.
Matteo, allora raccontaci innanzitutto questo arrivo. Era ormai dal 27 novembre, data del suo arresto, che non si vedeva di persona Hakim. È stato commovente vederlo uscire dalle porte dell'aeroporto?
Assolutamente sì. È ovvio che più passava il tempo, meno erano le speranze di vederlo tornare così presto, perché comunque si pensava potesse stare in Thailandia altri 6 mesi, alcuni avevano detto addirittura 4 anni. È arrivato, tutti contenti morti, diciamo noi. Qual è il problema? Il problema è che adesso lui vorrebbe tornare a giocare subito, è un po'... si è visto, ha perso tanti chili perché...
Ecco, in che condizioni fisiche era?
Insomma, non era il massimo, non si è presentato molto bene. Alla fine è stato 80 giorni in una prigione con altre 40 persone, non si sa quanto abbia mangiato, se abbia mangiato, però il suo unico pensiero è sempre stato giocare. E adesso bisogna comunque andare con calma, con cautela, per non rischiare altri danni, insomma, nelle sue persone.
Fisicamente, appunto, hai detto, si sentiva questi 3 mesi di carcere. Invece, per quanto riguarda le condizioni di spirito, com'era?
Beh, abbiamo visto tutti molto molto contenti, era sorridente, si vedeva negli occhi che era felice. Noi pensiamo alla moglie, quanto possa essere veramente al settimo cielo. La moglie, tra l'altro, non è neanche venuta in aeroporto proprio per la paura, insomma, che aveva ancora nei confronti di qualcuno, magari potesse vederla, potesse accusarla di qualcosa. Invece
la moglie, anche lei del Bahrain.
Sì, anche lei del Bahrain, tra l'altro molto giovane, ha 22 anni solamente.
Ricordiamo che è stata una situazione nella quale ancora si sta cercando di far luce, soprattutto sul coinvolgimento dell'Australia, perché questa giovane coppia si trovava in Thailandia per la loro luna di miele.
Sì.
E sono stati fermati dall'Interpol.
Esatto,
in Thailandia.
Qual è il problema? Il problema non si sa chi abbia avvertito l'Interpol comunque dell'arrivo di Hakim, perché appena arrivato in aeroporto le autorità thailandesi sapevano già che c'era Hakim in quell'aereo e che doveva essere fermato e poi incarcerato.
Ma Hakim, prima di partire, temeva che sarebbe potuto succedere una cosa del genere?
Assolutamente no, assolutamente no. Lui aveva comunque consultato sia il governo thailandese che quello australiano e aveva ricevuto l'ok, perché lui comunque, essendo un rifugiato politico, lui non può essere estradato, che questo è il problema principale su cui tutti cercano di fare luce adesso, perché...
Il termine tecnico è refoulement, cioè respingimento dei rifugiati, che
esatto.
È illegale dalle convenzioni internazionali.
Assolutamente, difatti il red flag che l'Interpol aveva messo non doveva mai essere stato fatto, perché proprio perché è contro le leggi internazionali. Tra l'altro, appena arrivato in Thailandia, lui doveva subito ripartire per tornare in Australia. Al momento della ripartenza, il governo thailandese ha fatto dietro front e ha aspettato, si dice, l'intervento del governo del Bahrain per vedere cosa potesse succedere.
E lì è iniziato questo tiramolla.
Un'odissea.
E un momento politicamente, diplomaticamente molto difficile, appunto, in questo triangolo tra Thailandia, Australia e Bahrain. In questo momento si sta cercando di far luce sulle responsabilità per questo arresto che teoricamente non sarebbe dovuto succedere. Tu giochi, Matteo, da un anno con Hakim, lo conosci da un anno, lui ti ha mai parlato del suo passato nel
No,
Bahrain.
Assolutamente, difatti questa cosa qua, lui c'è sempre tutto lontano comunque dal suo passato, anzi quando parlavamo del suo passato in Bahrain, lui comunque ci ricordava come avesse giocato in nazionale, come comunque ci fossero molte possibilità di andare a giocare in altri paesi del Medio Oriente. Quando abbiamo visto le notizie sul giornale avevamo capito che comunque era stato anche torturato mentre era in Bahrain, ci siamo sentiti un po' tutti molto giù, perché comunque noi avevamo veramente, non sapevamo nulla, assolutamente nulla di cosa era successo. Tra l'altro ci trovavamo anche un po' in difficoltà a chiedere come mai, insomma, era arrivato in Australia da rifugiato politico. Insomma, magari a volte non si vuole neanche parlare di certi discorsi.
Che perché poi comunque Hakim ha dichiarato più volte alla stampa che ha sempre temuto per la sua incolumità, che nel caso fosse stato riconsegnato alle autorità del Bahrain sarebbe stato torturato. Questo è quello,
esatto,
che ha dichiarato.
Infatti lui sapeva già che, insomma, torturato, fosse andata bene, ma era solo torturato. Lui ha sempre detto, comunque ha dichiarato: se torno in Bahrain mi uccidono, perché è già successo con altri calciatori, altri atleti, e questa era proprio la sua paura principale. Per quello noi avevamo tutti quanti hanno cercato di fare tutto subito per cercare di portare Hakim in Australia, perché proprio perché se tornava in Bahrain molto probabilmente finiva morto.
Matteo, raccontaci del movimento Save Hakim, come è iniziato?
Beh, è iniziato grazie a Craig Foster, che comunque è ex capitano e calciatore della nazionale australiana, a cui veramente dobbiamo dire grazie tutti quanti, perché veramente
ci ha messo la faccia, letteralmente.
Ma non solo ci ha messo la faccia, veramente senza niente in cambio ha fatto tantissimo per Hakim, ha fatto tantissimo per comunque tutti gli atleti del Bahrain che erano nelle stesse condizioni di Hakim, e visto, fortunatamente adesso Hakim è tornato in Australia. All'inizio, ti dirò, tutti quanti avevano preso la cosa sotto gamba, perché comunque nessuno sapeva del suo passato, come ti diceva, nessuno poteva anche pensare che lui potesse essere estradato in Bahrain. Quando però abbiamo visto che comunque tutti quanti ne parlavano, e insomma, non solo in Australia, ma anche in Italia, in Inghilterra, si era diffusa la notizia, abbiamo detto bisogna mettere pressione sul governo thailandese. E abbiamo iniziato questo movimento, noi del Pascoveo, con Craig Foster, con l'Associazione dei Calciatori Australiani, PFA, con la FFA, la FIFA aveva iniziato a seguire anche il caso.
Tra l'altro, appunto, i vertici di FIFA e FFA all'inizio della vicenda sono stati molto molto cauti.
E infatti, qual è il problema
sbilanciati.
Qual è il problema
principale?
È stato principale?
Difficile inserirli nella
il
conversazione.
Il problema principale è che il vicepresidente della FIFA e il presidente della Confederazione Calcio Asiatica è proprio il sceicco del Bahrain, no? E quindi c'era anche un conflitto di interessi nel caso di Hakim. E quindi, che discorsi, la FIFA ha cercato di vederci chiaro prima di prendere qualsiasi tipo di decisione. Fortunatamente, una volta che i vari Chiellini, Drogba, Gary Lineker hanno comunque mostrato tutto il loro supporto, secondo me il Bahrain si è sentito un po' sotto pressione, no? E fortunatamente hanno lasciato andare Hakim.
La considerazione da fare è che in un certo senso Hakim è stato fortunato perché era un calciatore, e in questo caso, essendo un calciatore, sono gli eroi moderni del 2000, per cui sono delle figure molto pop che si riesce anche facilmente, tra virgolette, a riuscire a coinvolgere le masse. Fosse stato magari un'altra professione, magari la storia sarebbe passata sotto i radar.
Forse nessuno avrebbe ritwittato, nessuno sarebbe preso a cuore il caso di Hakim come è stato con lui. Siamo fortunati di averlo a casa, insomma, che altro si può dire.
Senti, allora un grande in bocca al lupo ad Hakim. Tra l'altro voi avete fatto un bel gesto del Pascoveil, ancora prima che arrivasse in Australia, l'avete iscritto alla competizione,
sì,
di quest'anno.
L'abbiamo firmato anche senza sapere se poteva tornare o no. È stato un bel gesto, sì, penso che tutto il movimento calcistico, insomma, avrebbe fatto lo stesso. Speriamo si rimette in forma a breve, perché oltre ad essere un amico è anche veramente un bravo giocatore, insomma ha giocato anche in nazionale.
Ecco,
Bahrain,
volevo proprio concludere con questo. Che tipo di giocatore è Hakim?
È il classico cagnaccio, no? Difensore magari non molto dotato tecnicamente, che però fa della grinta, fa della fisicità, insomma il suo punto di forza. L'anno scorso all'inizio, anche per via della lingua, insomma, non parla l'inglese proprio benissimo, ha avuto delle difficoltà, forse le prime settimane che era con noi, però appena ha iniziato a ingranare è stata veramente una piacevole sorpresa. Giocava o difensore centrale o terzino destro.
Grinta che è sicuramente servita a Hakim alla Revi per sopravvivere in questi 3 mesi in Thailandia.
Un aneddoto è un nostro compagno di squadra si trovava in Thailandia, è andato a trovarlo in prigione dove si trovava forse a gennaio, e ha chiesto a chi, ma ti serve qualcosa? C'è un piccolo supermercato qua vicino, ti porta del cioccolata, non so, da mangiare. Lui ha chiesto dei calzini che si potesse allenare nel tempo libero.
Matteo Vallano, allora grazie per averci raccontato questa storia.
Prego.
Buona giornata.
Grazie, grazie a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.